all'inizio più che altro per un'esigenza proprio di indirizzamento delle nostre utenti, quindi sapere quali servizi ci sono, quali non ci sono, dove, per non mandare a vuoto le persone, perché al momento fondamentalmente l'attività che facciamo è questa, è più che altro di informazione e indirizzamento. Da lì poi sarebbe interessante provare a fare un'inchiesta, quindi su come si sono evoluti, quali servizi nuovi ci sono, quali non ci sono più, quali vengono tagliati, e anche iniziare a vedere la situazione dei consultori privati, perché appunto, come diceva lei, entrano in diretta concorrenza. A me è capitato proprio di sentire al telefono, sentirmi rispondere dal consultorio pubblico: guardi che siamo il consultorio pubblico, non quello cattolico qua a fianco, sa chi sta chiamando. Cioè, gli hanno aperto ad esempio proprio nel palazzo accanto. E quindi vabbè, poi lì con altri metodi ovviamente sarebbe interessante trasformarlo in una vera e propria inchiesta. Vedremo se riusciamo a farlo. Per il momento neanche la mappatura è completa, quindi i dati che vi posso dare sono un po' così, quello che a una prima occhiata risulta. Andrà approfondita, andrà terminata. Allora, i consultori a Milano non sono diminuiti tanto di numero, abbiamo constatato, come in Lombardia, quanto nei servizi, nel senso che i servizi vengono scorporati e diciamo esiste un unico consultorio, ad esempio per non so, il gruppo sulla menopausa esiste solo in un consultorio e quindi le utenti vengono indirizzate lì. È un temporale. A posto. E via di seguito, quindi ad esempio sulle adozioni c'è il centro di Vialdini, quindi sono i servizi che vengono tagliati e scorporati. Stessa cosa, li concentrano, non tutti, però quelli considerati magari meno primari, sì, vengono scorporati, e anche le figure professionali, nel senso che appunto, come diceva lei... Buona serata. Anche le figure professionali vengono tagliate e vengono prestate da un consultorio all'altro, quindi segretaria, ma anche l'ostetrica. Cioè i consultori, appunto, non so se per essere accreditati devi avere l'ostetrica, ma a me mi hanno detto non abbiamo l'ostetrica.
Se la passano,
esattamente. E dopodiché ovviamente invece ci sono proprio i servizi che i consultori sono costretti a tagliare del tutto, quindi ad esempio assistenza domiciliare per le neomamme, i programmi di educazione sessuale nelle scuole, esatto. No, in sede ci sono ancora in tutti quelli che abbiamo sentito, però appunto quelli nelle scuole no.
E li fanno, e quelli nelle scuole li stanno facendo tutti i consultori cattolici. Stanno prendendo soldi a palate su questa cosa qua. Una cosa sola, con il finanziamento hanno finanziato per 1.200.000 euro l'anno, va solo per i privati, per le cose non tariffabili.
No. Quando io ho denunciato, avevo fatto un esposto anche qui alla regione 15 anni fa, perché dicevo che l'AIED non rientrava nella possibilità di ricevere il finanziamento, e i Verdi mi rispose: è più facile che li diamo.
Che li diamo anche a lei, piuttosto che non toglierli. E niente, quello, i servizi essenziali che tutti mantengono sono le visite generiche con pap test, con indirizzamento all'ospedale per l'interruzione di gravidanza e prescrizione certificata. Ecco, ovviamente con gli ospedali non si riesce ad avere un contatto diretto per questo, nel senso che avendo gli ospedali il numero chiuso, solo in un caso mi hanno detto che riescono e che addirittura accompagnano la persona nell'ospedale. La prevenzione per quello che riguarda le adolescenti e il tema della maternità. Queste sono un po' le tre cose che vengono seguite. Un elemento che salta all'occhio appunto facendo questo genere di mappature è come non esista in realtà una visione, al di là appunto delle visite generiche di base, una visione della donna che sia al di fuori del contesto familiare, cioè in alcun modo, a meno che una non sia adolescente. Quindi è come se tu a 22 anni diventi madre di famiglia. Prima dei 22 anni, ad esempio, la contraccezione gratuita non esiste dopo i 22 anni, cioè dopo basta, dopo sei madre. Quindi questo si nota ad esempio nei gruppi che vengono fatti, che oramai sono solo gruppi sulla maternità, appunto, come dicevi, sull'allattamento, su questo, però solo ed esclusivamente quello, non ad esempio nessun altro tipo di riflessione sulla, sulla salute, sulla vita delle donne. E l'altro campo è quello dell'assistenza legale. Anche lo sportello di assistenza legale che c'è all'interno è solo ed esclusivamente sul diritto di famiglia. Separazioni, adozioni, addirittura qualcuno mi ha detto eredità. Niente, ad esempio, sulla violenza, per esempio. Quindi solo ed esclusivamente lì. E da qui niente, praticamente viene un po', ad esempio, anche per una persona come me, che in effetti, come dicevi, non si è mai avvicinata ai consultori, perché probabilmente per le ragazze anche della mia generazione c'è una sorta di diffidenza. Il consultorio viene visto solo come luogo assistenziale per situazioni di disagio, piuttosto che, e anche andando a volantinare al mercato si riscontra un po' questa cosa, nel senso che le persone ti dicono no, ma io non ne ho bisogno, no?
Perché hanno dei problemi.
Esatto, cioè il consultorio è il posto per chi ha problemi. E io, venendo qui, ho scoperto, ascoltando ad esempio Nerina, che esiste un'altra visione, no, di che cos'è il consultorio. E quindi da qui torniamo un po' alla domanda, anche se vogliamo, di questo incontro: cosa vogliamo che sia, quali sono i consultori che difendiamo? Sono quelli dell'assistenza alla famiglia o sono un'altra cosa? Nel senso, bisogna ragionare su che cosa diciamo quando diciamo consultorio. Cioè, consultorio, adesso noi abbiamo sempre parlato di consultorio pubblico, si chiama consultorio familiare, e già questo ci dà un po' il tono della cosa.
Da notare che nel piano materno-infantile del 2000 si parla ancora di servizi alla donna, mentre adesso, cioè, se tu ti leggi tutta questa mappanza di delibere, non c'è la parola donna da nessuna parte.
No,
ma
sta succedendo esattamente la stessa
cosa. È una roba per la famiglia.
E questa è una cosa che avviene, secondo me, veramente in maniera, in Lombardia, molto sottile, di modo che neanche le stesse persone che lavorano nei consultori, con cui abbiamo parlato, intervistandole, non hanno questa percezione, hanno oramai introiettato questo linguaggio, ma appunto in realtà poi rivendicano l'orgoglio di dire noi siamo tutte donne, noi lavoriamo per le donne, eccetera eccetera, mentre in realtà poi quando ti parlano dei servizi che ci sono, sono solo servizi alla famiglia. E ad esempio appunto ci rimandavano alcune di loro, per avere maggiore informazione, a un numero di telefono del servizio famiglia, che non abbiamo ancora scoperto cos'è esattamente, però è quello, nel senso...
Noi abbiamo avuto lo stesso problema, nel senso che abbiamo dei contatti dentro i consultori pubblici con delle operatrici molto brave, con cui tutte le volte che le abbiamo contattate per avere delle informazioni sono state, ci ha risposto immediatamente. Abbiamo avuto delle cose molto utili soprattutto sul fronte delle immigrate, perché poi qui abbiamo il problema delle immigrate, per cui le immigrate possono accedere senza nessun problema, anche se non hanno permesso di soggiorno, a tutte le strutture con i servizi destinati alle donne. Infatti uno dei motivi per cui diciamo però in qualche modo questa struttura pubblica dovremmo poter mantenerla, perché è l'unica a cui queste donne possono rivolgersi anche se non hanno una tessera sanitaria. Quindi loro possono andare ovunque senza nessun tipo di problema. Abbiamo avuto un problema su un consultorio che ce l'ha rimbalzata una, e ci ha detto, tra l'altro per un problema doveva mettere la spirale, ci ha detto mandatela all'Opera San Francesco che sono tanto brave, no? A quel punto lì è scattato un attimo, dice che sta succedendo, un'operatrice imbecille, ci sono disposizioni, che sta succedendo? Giro di telefonate, contattato questa operatrice di un altro consultore, una delle responsabili, bravissima, ci ha risposto subito, ci ha detto tutto quello che dovevamo sapere, ci ha detto no, questa è un'imbecille, anzi andate... eccetera. Però nel momento in cui l'abbiamo ricontattata per dirle vuoi venire a questo incontro stasera, vuoi farlo girare, vuol venire qualcuna, magari niente, non, su questo non si espongono assolutamente, se ne guardano bene, neanche ha risposto, cioè proprio niente di niente. E quindi c'è da dire anche questa cosa, che abbiamo questo problema, mentre per esempio nel servizio vostro cioè, probabilmente è stato difeso sia dagli operatori che credono nel loro lavoro, sia dagli utenti che difendono il servizio, e anche dai cittadini. In questo caso abbiamo delle operatrici che hanno assolutamente paura ad esporsi più del dovuto, delle utenti, quelle che potrebbero occuparsene perché hanno la consapevolezza per farlo, non lo fanno, e quelle che utilizzano il servizio che non sanno che il loro servizio è a rischio e che dovrebbero difenderlo in qualche modo, che sono le immigrate, le adolescenti sostanzialmente e le donne a bassissimo reddito.
Io penso che fondamentalmente, anche questo per rispondere, sono bravissimo, per rispondere alla tua domanda, che una delle cose, penso fondamentalmente, per rispondere alla domanda di prima, che una delle caratteristiche del nostro movimento di lotta, anche se scusate, non è così in realtà, o lo è così, però è la definizione gli va un po' stretta, è proprio il meccanismo con il quale noi abbiamo cercato di informare le persone,
il nostro comitato è nato con l'utilizzo della nostra associazione, che fa proprio questo, cioè comunica alle persone le cose e cerca di farlo nel modo migliore. Anche noi non siamo perfetti, però noi lo facciamo anche di professione. Lui ad esempio è un farmacista, io mi occupo di comunicazione nel mio lavoro, altre persone che collaborano con noi fanno lavori simili e abbiamo incastrato tutte queste cose con Rete Salute Territorio, che invece si occupava proprio del territorio, della comunicazione sul territorio, eccetera, e abbiamo incominciato delle vere e proprie campagne informative sulla gente, andando ad incontri, parlando con le persone, facendo quello che noi abbiamo sempre definito il peer-to-peer dell'informazione, perché è questo quello che bisogna fare. Cioè io vengo da te e ti spiego come funzionano le cose e te lo spiego con dei dati alla mano e con il tempo necessario per farlo. Evito di fare una conferenza con 800 persone dove dopo 10 minuti tutti si sono già rotti i coglioni e invece parlo con te che mi vuoi ascoltare e che probabilmente andrai in giro a diffondere la stessa informazione che io ti ho dato corretta, perché è stata filtrata prima da delle persone che lo fanno con la voglia di farlo e con l'intenzione di trovare le soluzioni migliori. Questo è forse il risultato positivo della nostra battaglia. Ancora non è finita, quindi ancora non si può dire che abbiamo vinto, anzi sicuramente non lo possiamo dire, però abbiamo fatto un passo in avanti. La seconda cosa che invece vorrei dire è che, scusate, però qui lo dico come presidente di progetto IST, che sta per intelligenza sessualmente trasmissibile, è che qui si è parlato di, di prevenzione al concepimento, chimica, fisica, spirituale, eccetera, però nessuno ha detto la parola sacra, scusate, che è preservativo. Abbiate pazienza, ma l'unico modo vero per non attaccare le malattie sessualmente trasmesse è utilizzare il profilattico, e il profilattico può servire anche ad evitare gravidanze non desiderate. Però la parola profilattico dovrebbe uscire sempre in questi frangenti, lo trovo fondamentale. Dare purtroppo solo la responsabilità a un processo chimico, a un processo fisiologico o a un processo della Madonna, scusate, il concepimento di un bambino è veramente una cazzata. In questo momento profilattico non rimane incinta, senza profilattico puoi non rimanere incinta, ma puoi prenderti anche un sacco di malattie.
La domanda è cosa possiamo mettere in campo, cosa possiamo fare per al di là di, noi siamo d'accordissimo, nel senso che noi abbiamo aperto il consultorio, abbiamo riaperto il consultorio qua dentro, ci sono le bolognesche, non so se ci sono ancora, ok. No. E l'idea è quella di diffondere sul territorio dei punti, degli spazi come il nostro in cui fa informazione e ti faccio anche l'informazione, ti dico anche dove devi andare, dove non devi andare, cioè sono i consultori pubblici, ti dico anche in quello andarci, in quello no. Però la questione anche su cui che noi ci facevamo è, allora questi consultori pubblici cosa ne vogliamo fare? Abbiamo gli strumenti per condizionarli, no. Possiamo farlo, no, sì, li lasciamo andare al loro destino, mettiamo in campo, cioè questa era un buon senso del discorso, nel senso che noi abbiamo comunque ancora tutta una fascia di, non mi piace chiamarla così, però chiamiamola utenza debole, che è tutta quell'utenza che non ha gli strumenti o di consapevolezza o informativi per avere delle alternative a quello che è la struttura pubblica. E allora io ho la struttura pubblica dove queste donne in qualche modo andranno ad impattare.
Ma è chiaro che il servizio, esatto, deve darlo all'ambulatorio, il servizio vero, la pillola eccetera, cioè il consultorio non dà la pillola, la fa dare da me la pillola, anzi il consultorio può gestire la contraccezione totalmente con la conoscenza del corpo, con la curva termica, sono in queste cose qui il consultorio, in modo che la donna può spiegare cos'è la pillola, spiegare che cos'è l'intrauterino, tutta la scelta, il preservativo, eccetera, eccetera. Poi se una vuole prendere la scelta, la dà da un medico, è chiaro, no? E quindi deve esserci un medico, e quindi se vuoi l'ambulatorio pubblico che dà il servizio sanitario.